Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, CJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Siamo collegati con la sponda piemontese del Lago Maggiore, con Stresa, non lontano da Baveno, dove artisticamente è nato ed è nostro ospite Rosario Daniele, detto DJ Ross, noto disc jockey, nonché fra gli amministratori del gruppo Facebook Noi che abbiamo fatto la radio. Buongiorno e benvenuto in trasmissione, Rosario.
Buongiorno Dario, buongiorno anche a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Ecco Rosario, noi quest'anno celebriamo i 50 anni delle radio libere, no? Della storica sentenza che ha consentito negli anni 70 alle radio di trasmettere liberamente. Tu come hai vissuto quel periodo, tu che hai fatto radio, no?
Allora, intanto quel periodo lì avevo all'incirca 15 anni, insomma, ero un ragazzino. E qui si parla degli anni, della metà degli anni 70, 75, 76. Io ho cominciato, diciamo, ad approcciarmi al microfono nel 77, perché era il periodo che in tutti i paesi una radio libera veniva aperta, quindi sentire magari la voce del tuo amico per radio ti incuriosiva e andavi, come dire, a vedere come funzionava tutto questo mondo qui. Tra l'altro io sono andato su, c'erano persone che conoscevo e piano piano mi sono inserito, prima come telefonista perché all'epoca c'era le dediche, le richieste, poi piano piano ho preso un po' di coraggio e ho cominciato a fare i primi programmi. Mi ricordo che il primo disco che io trasmisi in radio era Hotel California degli Eagles. Niente, le radio all'epoca si basavano soltanto sulle richieste, sulle dediche, qualche notizia sportiva, perché tra l'altro poi avevamo, come da una sede vecchia che eravamo in una cascina, ci siamo spostati in una sede che il comune ci ha poi donato quel periodo lì, che era proprio davanti al campo sportivo, quindi oltre alla musica noi trasmettavamo anche la diretta delle partite della squadra del Baveno. Qui ero a Baveno quando abitavo ancora a Baveno. Poi niente, come si dice, ho fatto qualche anno in quella radio e poi il problema di tutte le radio emergenti era quella della carenza delle novità discografiche. Cioè la radio era fornita di musica, ma non delle novità discografiche. Poi noi, essendo giovani e frequentatori di discoteca, era la musica che sentivamo di più. Chi comprava qualche disco, chi magari lo registrava, però c'era sempre qualche tensa. E niente, da quella radio lì poi ho cominciato un po' a esplorare in giro, perché poi le radio erano molte. Quindi sono andato a Verbania, praticamente a una quindicina di chilometri da Baveno, dove c'era una radio che praticamente aveva queste novità musicali. Perché faceva pubblicità a un negozio di musica e quindi ogni settimana questo negozio ci forniva di queste novità musicali, che erano quelle che noi avevamo, diciamo, più bisogno, o perlomeno che volevamo trasmettere di più. Ti parlo degli anni, e quindi lì si parla già degli inizi anni 80, quindi c'era la musica New Wave, la Italo Disco, e quella musica lì era quella che si sentiva di più nelle emittenti radiofoniche.
Ecco, quindi diciamo che stiamo parlando in un periodo in cui gli studi radiofonici erano tappezzati da carte per le uova, non c'erano ancora i social media come ci sono adesso, diciamo che soprattutto fare radio serviva anche per un adolescente come lo sei stato tu in quel periodo a fare amicizia con altri ragazzi e poi soprattutto diciamo quello che hai anche accennato che il format, no? La formula magica dei palinsesti era quella classica di musica e sport.
Esatto. E niente, poi tra l'altro sì, diciamo che molte radio, come dici tu, avevano queste alle pareti questi contenitori delle uova, ma nelle queste radio qui, nelle ultime che sono andato, erano abbastanza insonorizzate, poi piano piano coi tempi si sono anche come dire attrezzate anche in maniera diciamo adeguata, avevamo c'era la sala regia, la sala registrazione con delle apparecchiature all'epoca anche all'avanguardia e quindi era anche bello trasmettere, poi ti sentivi anche un po' importante perché appartenevi a una radio, quindi frequentavi anche delle persone, creavi delle aggregazioni, era molto bello, cioè, io tornerei indietro quel periodo lì perché mi sono divertito.
Ecco appunto, Rosario, com'era il rapporto con gli ascoltatori? Cosa è cambiato oggi? Cosa occorrerebbe recuperare da quel modo di fare la radio?
Per far funzionare la radio e coinvolgere gli ascoltatori, nel senso che magari all'epoca io ti parlo, quegli anni lì si facevano molti quiz, specialmente la domenica, perché la domenica non c'era la scuola e non c'era il lavoro, quindi avevi un ascolto più maggiore rispetto a durante la settimana. Allora, per coinvolgere delle persone tramite magari degli sponsor, si facevano dei quiz, la gente telefonava e si indovinava o perlomeno partecipava a questi giochi qui, c'era poi il premio finale che era dato da uno sponsor. E secondo me una delle cose importanti, come dire, per far funzionare bene la radio è proprio quello di coinvolgere chi ti sta ascoltando, perché ultimamente adesso i programmi sono più o meno come dire standard e la gente magari anche in macchina preferisce, non so, sentire piuttosto la musica di sua preferenza, magari va piuttosto su Spotify, lo attacca al Bluetooth della macchina piuttosto che ascoltare la radio, magari sentire magari uno che parla o piuttosto che musica che magari non la sente. Però ci sono anche molti format che coinvolgono anche le persone, magari con la musica giusta e con argomenti giusti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, poco fa hai nominato un brano famosissimo, gli Hotel California, però sappiamo che tu sei anche un fan di Pino Daniele. Qual era e qual è oggi la tua musica preferita, Rosario?
Allora, la mia musica preferita, diciamo che io la chiamo un po' musica di qualità o anche... Mi guardo un po' di indietro, quindi il blues, il rhythm and blues, il rock, il jazz, diciamo le cose un pochettino, il funky, la musica di gruppi di colore. E Pino Daniele, come dici tu, raggruppava un po' tutta questa musica qua, quindi sentire Pino Daniele, che lui ha cominciato verso la fine degli anni 70 a proporre una musica, diciamo, di questo genere qui, cantandoci su in napoletano e un po' verso l'inglese, ha colpito molto e ha coinvolto molto chi ascoltava questa bella musica. E poi lo si vede anche con le cose di affetto che gli propongono ultimamente, quel concerto che hanno fatto il 18 di settembre a Piazza del Plebiscito a Napoli per ricordare la sua figura. C'era molta gente a ricordare questo grande artista partenopeo. E Pino Daniele mi piace proprio per quel motivo lì, perché racchiude tutta la musica che piace a me, però siamo noi in Italia che la proponiamo, quindi è un cosa in più che mi fa apprezzare Pino Daniele.
Ecco, Rosario, riepilogando, per quante radio hai lavorato e soprattutto hai mai incrociato dei personaggi famosi che sono venuti poi da te?
Diciamo che nel periodo delle radio libere, qui si parla dell'FM, dagli anni 70, io poi ho fatto dagli anni dal 77 fino all'85-86, quindi una decina di anni ho frequentato queste radio private, diciamo, queste in FM, diciamo che verso l'ultimo, negli ultimi anni, verso la metà degli anni 80, ero in una radio qui a Stresa che si chiamava Radio Onda Maggiore, venivano spesso i produttori della la famosa Italo Disco, quindi venivano lì con il loro cantante e ci proponevano come dire le loro canzoni. Poi io dall'86 fino al 2018, più o meno 2017, sono rimasto fermo, anche perché mi sono sposato, poi mi ero stufato, non me la sentivo più di fare la radio. Cos'è successo? Che in quel periodo lì, quindi si va verso il Covid, ho conosciuto Giovanni Monteverdi, non so se lo conosci anche tu, ha cominciato a fare delle dirette Facebook dove coinvolgeva un po' le persone, che è molto bravo lui a coinvolgere le persone. Una diretta una volta, una diretta l'altra, ha cominciato a fare come se fosse in una radio, cioè lui si collegava in diretta, dava l'appuntamento e metteva le canzoni, quindi è come se stesse trasmettendo in una radio. Tra l'altro non si poteva uscire perché c'era il Covid e quindi era anche un piacere vedere questa cosa qui. In quel periodo lì lui è stato interpellato da delle persone che avevano rilevato una radio dalle sue parti, parlo di Brugherio in Monza Brianza, e volevano riaprire questa web radio e avevano bisogno di persone per portarla avanti, quindi lui l'hanno chiamato come direttore artistico, quindi lui aveva tutta la parte di programmazione, il palinsesti e di portare dentro queste persone. Allora mi ha chiamato, fa: senti, dai, vieni. Ci ha messo un po' a convincermi, gli faccio: ma caspita, sono 40 anni che non faccio più niente. Ma no, dai, non preoccuparti. E allora, come si dice, ho detto: non è più la radio degli anni 70-80 che te dovevi annunciare il disco, fare la dedica piuttosto della richiesta, dovevi fare un programma e perlomeno dare delle informazioni, quindi non bastava solo dire il titolo del disco è uscito quel periodo lì dall'LP, cioè non bastava più quello, dovevi dare delle informazioni. Quindi mi riaggancio un po' anche al discorso di coinvolgere le persone per ascoltare la radio. E quindi cosa facevo? Adesso poi con internet è tutto più facile, addirittura anche con l'intelligenza artificiale vai su un motore di ricerca, cerchi un argomento e poi te lo studi e alla fine ti crei dei testi da poter inserire anche tra un brano e l'altro, e il programma comincia ad essere abbastanza, diciamo, molto curioso e molto, molto apprezzato, perché la gente piace sentire quelle cose qui. E allora ho dovuto reinventarmi tutto, tra l'altro attrezzarmi, perché non avevo niente, perché facevo e faccio ancora tutto da casa, e mi sono messo il microfono e tutto, io registravo questi programmi, facevo la mattina come sto facendo ancora adesso, e altri due programmi, uno era, diciamo, il nonno o il padre di Friends and Music che sto facendo in altre radio, e niente, mandavo questi programmi registrati che poi andavano in onda. Poi è successo che il direttore artistico, in questo caso Gianni Monteverdi, e il proprietario della radio hanno avuto un po' dei disaccordi, niente, poi come dire, ho continuato, più che altro ho continuato a fare i miei programmi divulgandole in poi altre web radio.
Ecco, e mi fa piacere che hai nominato Giovanni Monteverdi di Freedom Street Radio, perché diciamo che anche pur non essendo il primo a fare questo tipo di radio, sicuramente la radio, l'evoluzione naturale della radio è sul cellulare o sul web, come vogliamo, esatto, dire, come app, dove praticamente, esatto, è più alla portata di tutti. Ecco, noi abbiamo ancora una manciata di secondi a nostra disposizione, vuoi dirci due parole riguardo questo tuo gruppo su Facebook?
Allora, prima di concludere volevo riallacciarmi ancora al fatto che tu mi hai detto: ma hai conosciuto persone importanti. E infatti io volevo arrivare a questo, perché poi con i miei programmi radiofonici, specialmente con Friends and Music, e specialmente con, più che il gruppo, è anche la pagina che si chiama Noi che abbiamo fatto la radio, perché sono sia gruppo che pagina, e grazie questa pagina sono riuscito a conoscere persone, ti faccio un nome, tipo Alberto Bertoli, il figlio di Pierangelo Bertoli, piuttosto che Franco Schifani, che è un giornalista che lavorava per la RAI, e altre persone, Alessandra Izzo, anche lei è giornalista per Rockstar, è inviata anche lei per programmi radiofonici, attrice, tutto. E grazie a questa pagina io sono riuscito a collegarmi con loro e fare delle interviste e coinvolgerli anche nei miei programmi. Tornando alla pagina, era nata, ti parlo di una 13-14 anni fa questa pagina qua, ed era nata trascinata dal gruppo che si chiama Uguale. Il gruppo era nato per racchiudere tutti gli speaker delle radio private della mia zona. Alla fine eravamo rimasti in 35, dopodiché il gruppo l'ho aperto a chiunque e poi sono entrati tutti. La pagina invece, che si chiama come il gruppo noi che abbiamo fatto la radio, era lo scopo, eravamo in tipo 5-6 persone che facevano radio, e lo scopo era quello di registrare dei programmi radiofonici, metterli su internet e collegarli con la pagina, in modo che questa pagina diventasse una radio su Facebook. È andata avanti, diciamo, neanche un anno, dopodiché chi è uscito, chi non postava più, e la pagina è rimasta ferma. A un certo punto ho svuotato tutto quello che c'era dentro, sono rimasto io l'unico amministratore, ho cominciato a postare musica e reels musicali, la pagina ha cominciato a crescere fino ad arrivare, adesso siamo sulla soglia quasi vicino a 68.000 persone che seguono questa pagina qui, e ogni tanto mi capita di trovare qualche persona importante o che vuole promuovere un libro o che vuole promuovere una canzone, e io tramite questa pagina qua riesco poi a portarlo nelle mie trasmissioni e far sentire la sua voce con quello che c'è da raccontare.
Va benissimo, dall'altro capo del telefono, Rosario Daniele, ti ringraziamo per essere stato nostro ospite, spero di sentirti quanto prima.
Niente, allora io ti ringrazio, Dario, per questo intervento. Ho raccontato, diciamo, ho cercato di raccontare più o meno quello che ho fatto nella vita radiofonica. Saluto i tuoi ascoltatori e speriamo di sentirci presto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il 16 e 17 ottobre si è svolto a Roma l'edizione 2025 dell'Internet Governance Forum Italia. Sul dibattito e il confronto sulle politiche pubbliche relative alla gestione e all'evoluzione di Internet e del digitale. Quest'anno la manifestazione è organizzata da Unioncamere con un doppio appuntamento a Roma il 16 all'Orti Sallustiani, mentre il 17 ottobre, presso la sede di Maker Faire al Gazzometro Ostiense. Nella due giorni sono stati affrontati importanti temi di stretta attualità come la governance di Internet e, in particolare, la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, la sostenibilità digitale, la disinformazione online e il suo impatto sulle democrazie, l'utilizzo dei large language model nei contesti scolastici, le competenze digitali e l'accesso universale alla rete, la net neutrality e la sanità digitale. Ci sarà anche un panel in lingua inglese in cui si discuterà di come i risultati del forum IGF 2025 influenzeranno la revisione di WSIS+20 e il futuro della governance digitale globale. L'Internet Governance Forum è stato istituito nel 2006 dal segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan. L'Internet Governance Forum è la piattaforma di dibattito di riferimento per la discussione mondiale sulla governance di Internet e del digitale. Il forum adotta e promuove principi di apertura, trasparenza, inclusione, con un approccio bottom-up e non commerciale e un modello multi-stakeholder. Nel 2008 è stato istituito IGF Italia, un forum nazionale che opera in conformità ai principi indicati dalle Nazioni Unite in stretta collaborazione con IGF, ONU. Il comitato di IGF Italia, istituito presso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, organizza l'evento annuale attraverso processi aperti, trasparenti e inclusivi e consultazioni pubbliche aperte a tutti, con l'obiettivo di raccogliere contributi dalla comunità italiana utili alla definizione del programma e quindi dei temi che sono stati oggetto di dibattito nel corso del forum. Nexperia, un produttore di chip con sede nei Paesi Bassi e di proprietà cinese, è stato posto sotto il controllo del governo olandese per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori in Europa. Questa decisione è stata presa per affrontare gravi carenze di governance e per prevenire mancanze di chip in caso di emergenze. WingTech, la società madre di Nexperia, ha annunciato che cercherà sostegno governativo e intende proteggere i suoi diritti. Le relazioni tra l'Unione Europea e la Cina potrebbero inasprirsi a causa di questa situazione. Nel dicembre 2024, il Il governo statunitense ha inserito WingTech in una lista di entità ritenute minacce per la sicurezza nazionale, bloccando così le esportazioni da aziende americane. Nel Regno Unito, Nexperia ha venduto un suo stabilimento di produzione in risposta a preoccupazioni sulla sicurezza nazionale e ha ora solo uno stabilimento a Stockport. Il Ministero dell'Economia olandese ha attivato il Goods Availability Act per affrontare le problematiche di governance di Nexperia, evidenziando il rischio per la sicurezza economica in Europa. In caso di crisi, i chip prodotti da un'azienda cinese potrebbero non essere disponibili per il mercato europeo, mettendo in difficoltà settori come quello automobilistico e dell'elettronica. Questo approccio del governo olandese può influenzare altri paesi a prendere decisioni simili, priorizzando la sicurezza economica rispetto al libero mercato. La China Semiconductor Industry Association ha espresso preoccupazione per questa manovra, considerando le misure discriminatorie. Le azioni di WingTech sono scese del 10% dopo questi sviluppi. Nexperia ha dichiarato di rispettare tutte le leggi e le normative. Inoltre, ci sono stati cambiamenti nella gestione di Nexperia a seguito di decisioni legali recenti, e l'azienda sta esplorando possibili rimedi legali. Le ricerche sui social media e il loro impatto sui bambini stanno crescendo. Molte di queste si concentrano sulla salute mentale, ma meno è noto su come influenzano l'apprendimento. Il professor Jason Nagata dell'Università della California ha condotto uno studio su migliaia di bambini americani, scoprendo che quelli che passano più tempo sui social media tra i 9 e i 13 anni ottengono punteggi più bassi in lettura, vocabolario e memoria, anche considerando altri fattori come il background socio-economico. Anche l'uso limitato, come un'ora al giorno, è collegato a uno sviluppo cognitivo più debole. Nonostante i divieti per i minori di 13 anni dalle principali piattaforme social, molti bambini li aggirano. Alcune scuole hanno vietato l'uso degli smartphone, e in Australia e Danimarca sono previsti divieti per i giovani. Meta ha rifiutato di commentare, ma ha introdotto misure per il controllo dei genitori. Ci sono preoccupazioni che servano ulteriori ricerche sui rischi legati all'uso precoce dei social media. I ricercatori segnalano che quest'anno gli hacker nordcoreani hanno rubato oltre 2 miliardi di dollari, prendendo di mira i ricchi possessori di criptovalute. Questo ammontare rappresenta un record per gli hacker legati al regime, che secondo le stime delle Nazioni Unite, incide per circa il 13% del PIL della Corea del Nord. Il gruppo di hacker Lazarus ha concentrato i suoi attacchi sulle aziende di criptovalute, ma le persone facoltose sono diventate obiettivi più interessanti poiché spesso non hanno le stesse misure di sicurezza delle aziende. Le agenzie di sicurezza dicono che i fondi rubati finanziano i programmi nucleari della Corea del Nord. Inoltre, si stima che gli attacchi informatici potrebbero essere di più, poiché molte violazioni restano sconosciute. Elliptic e altre aziende possono tracciare i movimenti dei fondi rubati. La Corea del Nord non rilascia dati sul PIL, ma si stima che nel 2024 abbia guadagnato circa 15 miliardi di dollari. Il più grande furto di criptovaluta quest'anno è stato di 1,4 miliardi di dollari dall'exchange Bybit. Oltre a questo, sono stati registrati più di 30 altri attacchi, con furti che includono anche somme significative da altre piattaforme di criptovalute. Questa attività supera di gran lunga il record precedente del regime nel 2022. Infine, il regime sarebbe anche coinvolto in un programma di falsi lavoratori per guadagnare denaro e superare le sanzioni internazionali. Elon Musk, a capo di Tesla, ha promesso da tempo di lanciare versioni più economiche delle sue popolari auto per raggiungere un mercato più ampio. Tuttavia, le recenti versioni più economiche del SUV Model Y e della Model 3 hanno deluso gli investitori, preoccupati che questi nuovi veicoli elettrici non siano abbastanza accessibili. Questo arriva in un momento difficile per Tesla, poiché le vendite sono diminuite in alcuni mercati quest'anno e la concorrenza di aziende cinesi come BYD sta aumentando. Inoltre, alcuni consumatori europei sono scoraggiati dalle opinioni politiche di Musk. Tesla è nota per la sua capacità di reinventarsi, ma deve affrontare un futuro incerto. Nel frattempo, Musk si sta concentrando sul potenziale a lungo termine dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, Tesla ha presentato il suo robotaxi autonomo ad Austin, in Texas, e prevede di espandersi in altre città. L'azienda punta anche a lanciare robot umanoidi, sebbene a quanto pare i problemi di progettazione rappresentino un problema. Nigel Green di De Vere Group ritiene che i piani di Tesla in materia di intelligenza artificiale potrebbero rimodellare il suo futuro, ma solo se queste ambizioni porteranno a risultati concreti. Tesla ha raccolto dati approfonditi attraverso le sue auto, il che le conferisce un potenziale vantaggio competitivo nel mercato dei taxi senza conducente, ma deve ottenere l'approvazione pubblica e normativa. Questo processo potrebbe richiedere tempo, e il tempo stringe, poiché BYD sta attualmente vendendo più auto di Tesla e si prevede che otterrà maggiori profitti quest'anno. La valutazione di mercato di BYD è di 135 miliardi di dollari, mentre quella di Tesla si attesta a circa 1,3 trilioni di dollari. Russ Mould di Ailunga Bell osserva che gran parte dell'elevata valutazione di Tesla dipende dalle aspettative Brasile per le sue iniziative in ambito robotaxi, intelligenza artificiale e robotica. Se queste non si concretizzeranno, l'elevata valutazione di Tesla potrebbe essere messa sotto esame. In sintesi, Tesla ha significative opportunità nel campo dell'intelligenza artificiale, ma deve trasformare queste ambizioni in concreti risultati aziendali.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.